Mi chiamo Yara, ho 23 anni e sono nata e cresciuta a Gaza, Palestina. Non avrei mai immaginato che un viaggio di un mese avrebbe cambiato per sempre la mia vita. Questa è la mia storia, ma non sarà l'unica che ascolterete in questo podcast. Nei prossimi episodi racconterò altre due storie, due realtà che fanno parte della mia vita e della mia esperienza. Tre episodi, tre storie. Tre frammenti di una realtà che il mondo deve conoscere. Ora iniziamo dalla mia. Era un fine settimana il primo che passavo in Italia, ma a Gaza la mia famiglia si è svegliata sotto le bombe. Io ero qui, in un paese straniero, senza conoscere nessuno, senza parlare la lingua, senza sapere cosa fare. Ogni telefonata a casa era un colpo al cuore. Sentivo il rumore degli attacchi in sottofondo, la paura nella voce della mia mamma e il mio papà che cercava di riassicurarmi, ma io sapevo che la loro vita era appena un filo, quindi come potevo stare tranquilla? Alla fine di ottobre, ho preso una decisione difficile, chiedere asilo in Italia. Gaza era già distrutta, case, scuole, ospedali, strade, tutto. E i miei sogni, il mio futuro, la mia casa non esistevano più. Intanto la mia famiglia lottava ogni giorno per sopravvivere, cioè le loro routine era surreale, uno cercava acqua, uno cibo, uno il pane. E il mio papà mi raccontava che doveva fare la fila dalle 5 del mattino per poter usare un bagno condiviso con altre 100 persone, quando sono stati ristretti a andare a Rafah. Perché io vengo del sud di Gaza e quindi all'inizio della guerra la mia famiglia era ancora al sud a Khan Yunis. Lì e nei primi giorni hanno aperto la porta di casa a tutti i nostri parenti e amici che fuggivano dal nord. La nostra casa si è trasformata proprio in un rifugio per decine di persone, perché non importava quanto fosse difficile, ci si aiutava a vicenda. Poi a dicembre la guerra li ha raggiunti, hanno ricevuto l'ordine di evacuare e quindi hanno dovuto lasciare tutto, cioè ancora una volta, da una cassa all'altra, da un rifugio all'altro, fino a quando sono rimaste più nulla, non è rimasto più nulla. E alla fine sono finiti in una tenda a Rafah, in mezzo a migliaia di altri sfollati. Lì hanno visto l'inferno, il freddo, la fame, la paura, l'acqua contaminata che faceva malare a tutti, le notti senza dormire con gli aerei che volavano sopra le loro teste. La mia mamma, che soffre di malattie croniche, quindi stava malissimo, senza cure, senza medicina, senza un posto vero dove riposare, non riusciva quasi a farlo. Mio papà cercava di procurarle tutto il necessario, ma non c'era nulla. Io invece, da lontano, potevo solamente ascoltare il loro dolore. Ma il dolore più grande è arrivato quando ho perso 33 membri della mia famiglia. Tra loro c'era la mia zia, che stava cercando di fuggire con i suoi quattro figli dopo aver ricevuto l'ordine di evacuazione. Portavano tutti una bandiera bianca, sperando che li proteggesse, ma non è servito a nulla. Sono stati colpiti direttamente senza alcun avvertimento. Mia zia e i suoi bambini sono stati uccisi lì, sulla strada, mentre cercavano solo di salvarsi. Poi, Capodanno, il 31 dicembre 2023. Mentre il mondo festeggiava, io lanciavo una campagna di raccolta fondi per evacuare la mia famiglia, perché non potevo fare altro. Però a marzo, dopo mesi di paura e speranza, sono riuscita a far evacuare mia sorella Tala, che ha solo 17 anni. Quando è arrivata in Egitto, era denutrita, scioccata, con infezioni dovute alle condizioni disumani in cui aveva visto, ma non mi sono mai fermata. Dovevo continuare. Per lei, per il resto della mia famiglia e per tutti quelli che non potevano scappare. Nel frattempo, cercava di costruirmi una nuova vita qui in Italia. Quindi ho iniziato un tirocinio alla Cattolica di Roma, poi mi sono trasferita alla Statale Milano, dove oggi studio medicina lì, alla Facoltà di Medicina in Inglese, la IMS. Studiavo quindi, lavoravo e miglioravo anche il mio italiano a questo punto. Ma anche ogni giorno controllavo le notizie da Gaza, sperando di non ricevere un'altra chiamata che mi spezzasse il cuore. E il 28 aprile 2024, dopo 7 mesi sotto una tenda, la mia famiglia è finalmente riuscita a fuggire. Li ho ritrovati stremati, terrorizzati, con gli occhi il peso di tutto ciò che avevano perso. Hanno lasciato la loro casa, la loro vita, tutto. Cioè, mio papà, che era un professore universitario, ha vissuto sulla sua pelle quello che mio nonno aveva vissuto nel 1948, ma non solo il mio papà, ma anche tutta la mia famiglia. Ma il mio nonno nel 1948, durante la Nakba, fu costretto a fuggire di Jaffa con solo i vestiti che indossava e la chiave della nostra casa lì, quella che noi chiamiamo la chiave del ritorno, che è un simbolo per tutti i palestinesi, per il diritto, quella chiave che è il simbolo del diritto al ritorno per tutti i palestinesi. Oggi mio padre è un altro esiliato in questa diaspora infinita. Sono qui per raccontare la mia storia, che non è solo mia, ma di milioni di palestinesi. Sogno di tornare un giorno nella mia terra, questo sicuramente, perché voglio tornare a Gaza, voglio tornare in Palestina. Sogno di completare i miei studi e diventare la prima dottoressa della mia famiglia. Sogno una Palestina libera, una vita senza paura. So che il cammino sarà lungo, ma una cosa certa è che io non mi arrenderò mai.